riprendiamo i lavori.
Bene, allora io quindi adesso faccio vedere rapidamente, schematicamente, pochissime formule, perché come si passa dalla psicome funzione d'onda, che abbiamo visto, alla psicome campo, che è il titolo poi del seminario. Quindi tutto quello era preparatorio, poi c'è questo e poi c'è la continuazione. Allora, noi teniamo presente che questi uomini, diciamo, di Göttingen, hanno mostrato come quantizzare tramite un doido, cioè semplicemente reinterpretazione degli osservabili che stanno nelle equazioni, creare sistemi quantistici. E questo è stato fatto nel caso della meccanica classica e nel caso del campo elettromagnetico, in un solo colpo praticamente. Ora, si accorgono, è interessante vedere come e qual è il contributo relativo dei tre, si accorgono che è necessario sottoporre alla quantizzazione anche l'equazione di Schrödinger. L'equazione di Schrödinger, che descrive il comportamento quantistico dello stato della particella, eccetera, preso come equazione del moto, può permettere una quantizzazione dell'equazione di Schrödinger. È gratis, naturalmente, l'equazione lineare. In particolar modo è Pascual Jordan che è il più forte propugnatore di questa strategia, e lui si accorge pure benissimo come fare nel caso di particelle, statistica di Fermi-Dirac, statistica di Bose-Einstein, eccetera. Quali sono i motivi di questa seconda quantizzazione? Allora, non si possono dire tutti immediatamente perché si sviluppano storicamente, però la cosa è chiara fin dall'inizio dei primi lavori. I sistemi di seconda quantizzazione, come vedremo, vivono in uno spazio degli stati molto ampio, detto cosiddetto spazio di Fock, perché fu Fock nel 1933 che chiarì tutte queste cose, dove esistono un numero qualsiasi di, non è fissato il numero di particelle, cioè una, due, tre, eccetera. Esistono un numero qualsiasi di particelle che è una condizione utile, per esempio, nella fisica della materia condensata, e dove, in linea di principio, vedremo subito come, è permessa la creazione e la distruzione di particelle. Questi procedimenti, come vedremo poi immediatamente, saranno utili anche nel caso, soprattutto nel caso delle equazioni d'onda relativistiche, come verrà fatto in seguito per le equazioni di Dirac. Dirac arriva alle equazioni di Dirac, però Heisenberg e Jordan, Born e compagni fanno la seconda quantizzazione delle equazioni di Dirac, che poi è quella che conduce all'elettrodinamica. E in realtà le equazioni di Dirac possiedono un significato fisico coerente solo nell'ambito della seconda quantizzazione. Inoltre c'è la possibilità in seconda quantizzazione di descrivere i processi in cui sono create e distrutte particelle, e questa è l'importanza fondamentale, naturalmente, della fisica delle particelle elementari. È stato citato l'esempio della serie di prescrizioni di Agrammar, no? Di Agrammar, in cui ci sono tutte le regole che tramite i grafici di Feynman devono essere seguiti per la descrizione dei processi fondamentali. Ah, questa è una cosa da ridere, ma comunque, poiché viene detta sempre a lezione, la dico pure qui. Se nell'università americana un professore spiega, per esempio, io ho detto uno spazio molto vasto, dice there is a lot of room in pochi spazi, tutti gli studenti scoppiano a ridere. In Italia no, però in America sì. Per comprendere quali sono i risultati a cui porta la Undeutung di Heisenberg applicata all'equazione di Schrödinger, conviene passare a variabili reali. Quindi io scriverò, la psi deve essere necessariamente complessa, quindi ci sarà una coppia di variabili reali, la psi uguale psi1 più ipsi2, mettete nelle equazioni di Schrödinger e separate parte reale e parte immaginaria, vengono due equazioni reali, completamente equivalenti naturalmente alle equazioni di Schrödinger, in cui qui c'è la derivata della psi1 parte reale, che è espressa tramite la psi2. Qui c'è la derivata della psi 2 che è espressa tramite la psi 1, ovviamente con i segni giusti, E questo vedete che è esattamente analogo a un oscillatore armonico, qua ovviamente sono distribuiti nella x, quindi sono a infiniti gradi di libertà, però vedete qui è come se fosse una posizione che è espressa tramite la velocità, la variazione di posizione che è espressa tramite l'impulso, e qui la variazione dell'impulso che è espressa tramite diciamo un gradiente di potenziale. Quindi sono esattamente le equazioni dell'oscillatore armonico, però qui in più gradi di libertà. Si può anche procedere infatti direttamente seguendo il consiglio che io ho sentito di Mark Katz: be wise, discretize. Si mette il sistema in una scatola, le funzioni ψ1 e ψ2 vengono decomposte in ogni istante t secondo un sistema ortogonale di funzioni reali, ovviamente le funzioni reali. Data la linearità delle equazioni iniziali, si ottengono ancora le equazioni lineari disaccoppiate per ogni grado di libertà. Sono equazioni di oscillatore armonico. La meccanica quantistica è un oscillatore armonico, ovviamente con molti gradi di libertà. E poi si applica la quantizzazione di Heisenberg. Allora, il risultato finale è che queste ψ1, ψ2, che erano parte reale, parte immaginaria delle equazioni di Schrödinger, con la Umdeutung di Heisenberg vengono innalzate al rango di operatori autoaggiunti che dipendono dal posto ψ1, ψ2 allo stesso modo come avevano fatto per il campo elettromagnetico. Io spero che non ci siano troppi matematici nell'audience, ma comunque temo anche i fisici teorici che sanno bene la matematica. In realtà ci sono dei problemi di... Non sono proprio le funzioni di x, bisogna fare un piccolo sparpagliamento nella x per dare significato rigoroso. Comunque, queste soddisfano le stesse equazioni di evoluzione di ψ1 e ψ2 e soddisfano in ogni istante delle regole di commutazione, perché qui si tratta di, in ogni istante, di infiniti gradi di libertà. Ψ1 da sempre 0, ψ2 da 0, invece ψ1 in un certo posto, ψ2 in un altro posto, commutatore, stiamo parlando ovviamente statistica di Bose-Einstein, viene I a tagliata e poi qui nel caso discreto ci sarebbe una delta di Kronecker, qui c'è una delta di Dirac, delta X per X'. Ora è molto molto istruttivo e molto molto divertente osservare che queste ψ1 e ψ2 sono delle osservabili invece, no? Nel senso di Heisenberg, perché sono operatori all'interno. Quindi, mentre i corrispettivi di prima quantizzazione, lo stato, diciamo, della singola particella, non erano osservabili, invece, avendoli innalzati al rango di operatori, secondo la Umdeutung di Heisenberg, questi diventano osservabili. Non solo, ma le x che compaiono qui sono proprio i punti effettivi dello spazio, perché, diciamo, poiché contengono potenzialmente qualsiasi numero di particelle, non c'è più bisogno di distinguere da una particella a due particelle. Quindi le ψ1 e ψ2, questa elevazione di seconda quantizzazione vi dà delle osservabili a tutti gli effetti e che dipendono dallo spazio-tempo a tutti gli effetti, quindi diciamo concettualmente. Dunque io do anche per completezza la definizione dello spazio di Fock su cui agiscono questi operatori è molto semplice, c'è una sequenza di spazi di Hilbert corrispondenti a stati di 0, 1, 2 particelle. Quella una particella è lo spazio di singola particella che ho dato prima, spazio di funzione a quadrato sommabile, eccetera, o con trasformazione unitaria, quindi questo F1 è l'H di prima. Quella a due particelle, facciamo la statistica di Bose-Einstein, si prende il prodotto tensoriale e poi si simmetrizza, quindi sono tutti prodotti, però devono essere simmetrizzati, e questa è la parte F2, e così poi a 3, 4, eccetera. Bisogna definire lo spazio a zero particelle, ma queste sono semplicemente le costanti complesse, che ovviamente hanno una struttura di Hilbert banale. Allora, lo spazio di Fock non è altro che la somma diretta di tutti questi spazi, dove somma diretta significa prendere formalmente le somme e poi viene una struttura di spazio di Hilbert, poi prendere il completamento, quindi la chiusura, eccetera. Quindi ogni spazio di Fock è costituito da tutti gli elementi che hanno determinate componenti nei vari sottospazi e poi tutte le combinazioni lineari. Nello spazio di Fock l'operatore psi, adesso lo ricompongo con psi 1 più y 2 e l'aggiunto psi dagger, quindi psi 1 meno y 2, agiscono come operatori di distruzione e creazione, cioè diminuiscono o aumentano di un'unità il numero di particelle di ciascuna componente. Poi negli appunti metterò le formule più esplicite, comunque qui basta dare questo tipo di idea. Lo spazio di Fock contiene elementi con un numero così di particelle, quando ci applicate psi in ognuna di queste componenti togliete una particella secondo le rispettive funzioni d'onda, mentre psi dagger le crea. Göttingen, essenzialmente Jordan, dà anche la procedura nel caso Fermi-Dirac, cioè i commutatori sono sostituiti con anticommutatori, gli spazi S particelle simmetrizzati con i rispettivi spazi invece antisimmetrici. Possono essere introdotte le hamiltoniane, uno può facilmente introdurre la hamiltoniana libera, ma anche hamiltoniane di interazione, questa si usa nella fisica della materia condensata, vedete che vengono distrutte due particelle con le psi, poi c'è un certo nucleo di interazione e vengono ricreate, integrate in due, questa è una tipica interazione a due corpi. Si possono fare cose più generali, si può scrivere anche la Hamiltoniana libera, quindi la Hamiltoniana libera più questa è una teoria perturbativa, quindi c'è una grande flessibilità. Ecco, adesso ovviamente per completezza io poi devo far vedere, almeno da un punto di vista così qualitativo, che diventa anche fondamentale poi la seconda quantizzazione dell'equazione di Dirac, così si arriva alla teoria dei campi. E i secondi quantizzati dell'equazione di Dirac saranno i campi di materia, in questo caso carichi e relativistici. Allora, noi abbiamo visto nello sviluppo dell'elettrodinamica quantistica, abbiamo visto il primo passo decisivo di carattere concettuale nel lavoro dei 3M, che è quello di quantizzare le equazioni di Maxwell intese come sistema dinamico, con tutte le loro, dove adesso i campi sono campi nello spazio-tempo, però sono operatori. La ricerca continua, c'è un importante contributo di Dirac del 27, che spesso nella letteratura, perché o la gente non legge il tedesco o non hanno visto quegli articoli, si considera quasi il primo articolo sulla teoria quantistica, appunto, delle emissioni e assorbimento di radiazione, ma che in realtà, la parte fisica essenziale era stata fatta prima. C'è un lavoro di Jordan e Wolfgang Pauli, che era uno che appunto stava strettamente collegato con questi personaggi, che studiano l'elettrodinamica quantistica dei campi in assenza di cariche, cioè quindi il campo elettromagnetico libero in piena generalità. E per la prima volta vengono date le espressioni dei commutatori relativistici dei campi elettromagnetici nello spazio-tempo, quindi c'è sempre il discorso del cono luce e così via. Lavoro molto molto interessante, un po' pesante e difficile a leggersi, ma interessante. Quindi i personaggi coinvolti, abbiamo un Dirac giovane, io ho conosciuto in una conferenza proprio a Trieste, Dirac che ovviamente era molti, molti decenni dopo questa fotografia, era un po' più anziano. Ecco, allora io qui termino con tutta una serie di considerazioni, in cui ci sarà una slide che darà lo sviluppo storico fondamentale e poi una serie di considerazioni di commento. C'è un'importante conferenza di fisica teorica che si tiene a Kharkov, quindi in Ucraina, nell'Unione Sovietica, diciamo, nel 1929, viene organizzata da questi grandi fisici sovietici, Ivanenko e Fock. E in questa conferenza Pascual Jordan, che abbiamo detto è un forte promotore dei metodi di teoria quantistica dei campi e di seconda quantizzazione poi delle equazioni relativistiche dei campi, lui dà un articolo di rassegna, non sappiamo se l'abbia letto chi o chi, sempre per le note ragioni, non sappiamo se l'ha presentato lui oppure l'ha fatto leggere e così via. Comunque questo articolo di rassegna sullo stato dell'elettrodinamica quantistica nel 29 è pubblicato poi sulla Physikalische Zeitschrift con il titolo Lo stato attuale dell'elettrodinamica quantistica. È un articolo molto bello, molto dettagliato, molto preciso, tipico Göttingen. Ora a Roma c'è un grande inquisitore che non è che va da di epoca, insomma, è un grande inquisitore dotato di grande spirito critico, che segue il movimento scientifico internazionale, pur non avendo posizione nell'istituto, da poco laureato. Ascoltiamo la sua opinione, che viene estratta da una lettera al suo amico Giovanni Gentile Junior, datata 22 dicembre 29, si era laureato da pochi mesi, ottavo, dove ottavo tutti sanno che cosa significa, era pressoché obbligatorio metterlo, perché se la censura apriva le lettere e non lo trovava, uno veniva chiamato alla questura a dire perché sta scritto qui, eccetera. Questa lettera è presente nel fondo Giovanni Gentile, che è depositata a Roma, Giovanni Gentile padre. Però ci stanno anche delle lettere indirizzate a Giovanni Gentile figlio, di cui alcune molto importanti, tipo questa di Majorana. Qua parla di fisica nucleare, però poi si riattacca all'elettrodinamica quantistica. Ho letto l'articolo di Gamow che mi ha indicato, mi sembra che dia veramente una buona idea di quelli che sono i primi vagiti della nascente teoria dei nuclei, la quale mi sembra tuttavia che non abbia alcuna probabilità di giungere a maturità se non innestata sul tronco dell'elettrodinamica quantistica, che a sua volta emette ancora i più pietosi vagiti. Vedete che è uno spirito critico di quelli proprio sarcastici. Vedete leggere zum Beispiel un articolo, se non erro, di Jordan sulla Physikalische del 1 novembre, o giù di lì. Sulla Physikalische o giù di lì. Naturalmente ZB significa zum Beispiel, per esempio in tedesco, con una sfumatura ironica, cioè questi tedeschi tentano di fare l'elettronica quantistica, poi vi farò vedere io come si deve fare. Mi piace riportare un pezzetto della lettera, perché voi vedete al terz'ultimo rigo, un po' sulla sinistra, vedete che sta segnato Serner di Jordan, infatti l'articolo è l'articolo di Jordan, e questa parola ha avuto delle traversie terribili, perché quando è stata pubblicata la prima volta da
lì, quale parola, scusa, non...
è Jordan, è questo qui, Jordan, è proprio Jordan, c'è la tipica R di Majorana orizzontale, e così, e la potete ritrovare tante volte. Poi quella è una J, comincia con una J, e la potete vedere benissimo nei manoscritti delle lezioni di Napoli, in cui quando deve indicare la J fa esattamente quel simbolo, e è Jordan, non c'è dubbio. D'altra parte sulla fisicale c'è Zeitschrift, per quanto riguarda l'elettrodinamica, c'è l'articolo di Jordan. Questa paroletta, questo per farvi dire che il povero Majorana non veniva capito nemmeno nella sua calligrafia, quando i familiari di Giovanni Gentile hanno pubblicato queste lettere su una rivista di storia, l'hanno letto a London, che non c'entrava assolutamente niente di niente. E poi un esimio collega, grande cultore di storia della biografia di Majorana, ha pubblicato in due o tre edizioni, una presso all'altra, l'ha pubblicato come Landau. Però se andate a vedere, non c'entra, a parte il fatto che quella non è la seconda, è una R, cioè orizzontale, ma se andate a vedere, Landau era intervenuto in questa, ma con un contributo totalmente diverso. Quindi questo veramente è Jordan. Vedete sulla Physikalische del 1 novembre, o giù di lì, vedete com'è. Insomma, se poi la gente lo sentiva si arrabbiava, è un grande inquisitore. Ecco, il libretto universitario del grande inquisitore è qui, è un pezzo bellissimo che sta alla Domus Galileana alla Domus Galileiana a Pisa. Qui si può seguire tutta la carriera scolastica e Majorana, che è un genio, 26 anni per prendere un diploma di fisica, per prendere la laurea in fisica che durava 3 anni. In realtà era rimasto intrappolato nella facoltà di ingegneria. L'esame di idraulica l'ha superato con 75 centesimi. Avanti dice che era stato bocciato. Ovviamente a distanza di decenni non lo ricorda più. Abbiamo sempre detto, ma come mai Amaldi fa un errore così grave? Perché il fratello di Ettore Majorana, Luciano Majorana, era stato bocciato, sta scritto sui libroni, quindi è una piccola confusione. Infatti c'è ancora da percorrere una lunghissima strada prima che venga stabilito uno schema teorico completo per l'elettrodinamica quantistica. E qui ci sarà ancora una psi legata alla funzione d'onda relativistica che diventa operatore. Il problema maggiore, vedete, per quanto riguarda la teoria del campo elettromagnetico, sostanzialmente è stata sviluppata, ma il problema maggiore sta nella descrizione della quantistica della materia elettricamente carica che interagisce col campo elettromagnetico, che invece era stato quantizzato. Allora ci saranno dei passi importanti. Formulazione relativistica della meccanica quantistica dell'elettrone, Dirac 28, premio Nobel 33. Ecco, io qui avrei dovuto fare un inserto in cui si spiegava la teoria di Dirac, però io, poiché l'anno scorso ho parlato delle equazioni d'onda relativistiche in questa scuola e non ho dato il mio contributo, quest'anno se do il contributo inserisco anche questo. Poi si deve andare alla scoperta sperimentale effettiva dell'esistenza del positrone che Dirac aveva intuito all'interno della sua equazione, cioè i cosiddetti stati a energia negativa. E questo avviene nel 1932 ad opera di Anderson e poi confermato definitivamente nel 1933 sia con altri lavori importanti di Anderson sia con Plackett e Occhialini, che fanno degli esperimenti grandiosi con le camere a nebbia controllate dal contatore di Geiger, secondo cui appunto il positrone esiste sempre, quindi vi viene creato, quindi creazione e distruzione di particelle. E qui stiamo. Quindi poi bisognerà fare la teoria di seconda quantizzazione per il campo elettrone-positrone. Questo qui è la leva, cioè è proprio il programma di Jordan dei tre uomini che poi deve, dopo che è stata fatta l'equazione di Dirac, è stato scoperto veramente il positrone, quindi l'equazione di Dirac è quella giusta, allora loro dicono quantizziamo e quantizzano. E in questo schema le particelle possono essere create e distrutte, cosa che è richiesta nell'elettrodinamica quantistica, in cui un elettrone e un positrone si annichilano tra di loro dando luogo a due fotoni, oppure il fotone che passa in prossimità di un nucleo si può materializzare, quindi dare origine a un elettrone e positrone che si vedono effettivamente Joliot-Curie, e poi utilizzando sorgenti radioattive, Plackett e Occhialini nei raggi cosmici, effettivamente si hanno la produzione di queste. Dunque, lungo questa linea ci sono contributi importanti da parte di Heisenberg e Pauli, 29-30. Ecco, qui c'è un giallo, c'è una cosa da studiare. Tentano per la prima volta la seconda quantizzazione del campo di Dirac e l'equazione di Dirac ovviamente c'era, tentano la seconda quantizzazione del campo di Dirac. Ora, se uno opera in maniera corretta la seconda quantizzazione del campo di Dirac, si accorge che esistono due particelle, due tipi di particelle, cioè gli elettroni e i positroni, che sono di energia positiva in seconda quantizzazione. L'elettrone e il positrone sono particelle a energia positiva, quindi non c'è bisogno del mare. Invece Heisenberg e Pauli non si sono accorti di questo fatto. E se voi andate a vedere le equazioni, sembra che siano corrette fino a un certo punto, però poi c'è qualcosa da capire che non era stato capito in quel momento, perché ovviamente la concretezza del positrone come particella reale ancora non c'era. Poi c'è il lavoro di Fock, spazio di Fock del 33, e poi finalmente Heisenberg nel 34, dove dopo l'accertamento dell'esistenza del positrone si rende possibile la corretta seconda quantizzazione delle equazioni di Dirac. Per cui alla fine viene riconosciuto, vedete la humdeutung, la potenza dell'humdeutung, viene riconosciuto che l'elettrodinamica quantistica può essere derivata attraverso un'appropriata procedura di quantizzazione da un sistema di equazioni contenente le equazioni di Maxwell accoppiate con le equazioni d'onda relativistiche di Dirac. Quindi vedete che l'equazione d'onda relativistica di Dirac viene messa come equazione classica, diciamo, tra numeri, diciamo, viene messa allo stesso livello delle equazioni di Maxwell, e questo sistema accoppiato viene quantizzato secondo la humdeutung di Heisenberg, e si perviene a campi di materia carica interagenti con l'equazione elettromagnetica, quindi all'elettrodinamica. Poi il modello standard è un'ulteriore estensione ovviamente di questo, l'interazione di Fermi è a quattro fermioni, è un'ulteriore interazione, però teoria dei campi interagente sta qui. Quindi a partire dal 33-34 l'elettronica quantistica è nata, è stata svezzata, e può iniziare la sua difficile vita. È una vita difficile, perché specialmente anche nella formulazione ci si rende immediatamente conto che ci sono divergenze dappertutto, che ci sembrano difficoltà insormontabili, per cui nell'anteguerra, diciamo, l'elettronica quantistica è formulata come struttura fisica complessiva, permette il calcolo di alcuni fenomeni, però poi nel calcolare le cosiddette correzioni radiative, cioè i termini successivi dello sviluppo, si incontrano divergenze ultraviolette che verranno risolte solo nel dopoguerra, tipicamente da Feynman, Schwinger, Tomonaga, Dyson, tre premi Nobel, Dyson, no? Abbiamo detto che Heisenberg vince il premio Nobel 32, che viene annunciato però nel 33. Nel 32 avevano una difficoltà reale, perché Erwin e Litz, Heisenberg, Dirac e Schrödinger, come li trattate? Era un problema. Potete leggere le relazioni all'Accademia. Quindi nel 33 loro fanno... Quello del 32 lo danno Heisenberg, però è annunciato nel 33. C'è il famoso biglietto di congratulazione di Majorana ad Heisenberg, conservato nell'archivio di Heisenberg. Invece Dirac e Schrödinger si dividono il premio Nobel per il 33. Quindi, poiché qui è di moda, diciamo, fare gli indicatori oggettivi, dovete dire che un Dirac vale uno Schrödinger e i due valgono mezzo Heisenberg, cosa che è perfettamente, per l'epoca è perfettamente giusta. Allora i tre si ritrovano nella stessa cerimonia a Stoccolma. Non do la fotografia ben nota della cerimonia, perché si presume che siano andati vestiti un po' meglio. Comunque, ecco qui, ci sono i tre, Dirac, Schrödinger col cappello in mano, tutti con i bravi cappotti, e c'è Schrödinger con i pantaloni alla zuava, evidentemente stato in una situazione informale, e qua ci sono tre signore. È noto fin da allora, anche adesso vale, però, che un uomo non si può presentare in una cerimonia pubblica se non accompagnato da una signora, da una donna. Schrödinger c'era la moglie, ma con la moglie ovviamente. Invece Heisenberg e Dirac, che ancora non erano sposati, sono accompagnati dalle madri. Le madri. È una soluzione perfettamente accettabile e socialmente accettabile. Poi Dirac sposerà in realtà la sorella di Eugene Wigner, quindi farà un matrimonio che produce un'alleanza formidabile, e Heisenberg dura, però poi nel momento in cui viene attaccato nelle sue opinioni scientifiche e politiche dai suoi nemici ultranazisti, gli viene dato addirittura un insulto spaventoso in tedesco, ebreo bianco, che è una cosa, è un insulto terribile, e viene minacciato addirittura, se vedete il libro di Cassidy, viene minacciato da un possibile accenno, da un terribile accenno a un possibile ricorso all'articolo 105 del codice penale, per cui si sposa questa bellissima, biondissima Elisabeth Schumacher, in cui fa immediatamente 7 biondissimi figli, in maniera tale che non... I primi due figli sono gemelli, quindi Paoli si congratula per la creazione di coppia che ha fatto Eisenberg. Quindi all'interno del discorso di
Ventura. Come hanno il premio Nobel, il comitato del premio Nobel, come ha giustificato nel 1932?
Bisogna leggersi per bene.
Ma come giustifica che non avrà dato
l'altra? No, perché loro, poiché è la riunione dell'Accademia delle Scienze, che fa? Dice ancora non è stato raggiunto. Non è stato raggiunto il. E quindi loro lo aggiornano al successivo. Un caso simile accade quando viene scoperto il neutrone, in cui dovevano essere coinvolti Joliot-Curie, che avevano fatto i primi esperimenti, e Chadwick, che aveva scoperto il neutrone. E Rutherford dice, c'è la lettera, dice no, stiamo calmi e tranquilli, non lo diamo a nessuno. Tanto, negli anni successivi, Joliot e Curie sono talmente bravi che faranno qualche altra cosa, in modo che possiamo darlo a tutti e tre, però separati in maniera tale, diciamo. E infatti Joliot e Curie poi lo vincono per la chimica, per la scoperta della radioattività indotta da particelle alfa, e Chadwick vince da solo quello per il neutrone, cioè... La corrispondenza interessante. Le relazioni che vengono fatte sono, da un punto di vista scientifico, sono ineccepibili nella loro precisione. È accessibile, ovviamente, per esempio, la relazione fatta in occasione del premio Nobel a Kobayashi Maskawa Nambu, in cui, se uno vede bene, il fatto che Khabib sia stato escluso sembra una cosa ovvia e normale, perché lì era tutto centrato sulla rottura di simmetria. Khabib lavorava con le matrici 2x2 a quell'epoca, perché ancora non si sapevano che esistevano tutte le altre particelle, e quindi Khabib viene automaticamente escluso, mentre viene introdotto Nambu, che aveva lavorato sulla rottura spontanea di simmetria. Quindi in un sol colpo hanno staccato Nambu da Ionalasinio, quindi solo Nambu e non Ionalasinio, Kobayashi Maskawa senza Khabibbo. Ci sarà stata una grande discussione, però le discussioni poi nel comitato ristretto finale, nell'Accademia delle Scienze, sono segrete, mantengono uno stretto segreto per 50 anni. Quindi noi abbiamo visto, siamo andati nel 2009, mi pare, abbiamo visto per esempio il premio Nobel di Segrè sull'antiprotone, in cui poi si parlava anche del contributo di Amaldi, però Amaldi ovviamente era stato liquidato immediatamente. Ecco, come fatto sociologico importante, ecco, anche Ettore Majorana è noto che in un ricevimento a casa di Enrico Fermi si fece accompagnare da una giovane donna, compare nel libro nel film di Amelia, compare questa bellissima donna che poi parla pure molto a lungo con Laura Fermi a proposito della personalità di Majorana, e venne detto da Amaldi che questa qui era sua cugina, cioè Majorana, pur di presentarsi accompagnato da una donna come era obbligatorio ed è tuttora obbligatorio a fare, si era fatto venire una cugina da Catania e se l'era portata, ma non lo era, non lo era. Bene, osservazioni conclusive. Io, se finisco un po' prima, nessuno si arrabbia, visto che la giornata... No, anzi, siamo proprio... Sono due trasparenze. Dunque, io voglio ricordare il coinvolgimento, questo è molto importante, il coinvolgimento precoce di Enrico Fermi nello sviluppo della prima fase dell'elettrodinamica quantistica, di cui faremo un'analisi in un lavoro che comparirà, si spera, presto. Questi contributi sono documentati in un lavoro di rassegna pubblicato nel 1932 sulla Regius Modern Physics. È un lavoro molto molto interessante, in cui tra l'altro viene fatta una critica violenta al trattamento che aveva fatto qualche anno prima Dirac. Cioè Fermi si rende conto che lui va oltre, I metodi Fermi naturalmente sono molto semplici, molto diretti, e i fisici, tutti i fisici da quella generazione hanno imparato l'elettrodinamica quantistica dall'articolo di Fermi, non leggendo I tre uomini, che è una cosa che fa soffrire in maniera eccessiva, oppure leggendo Dirac, che è come uno sciamano, trova risultati non si capisce come fa. Tra questi c'è anche Hans Bethe, visita Roma nel 31 e esprime in questo modo la sua opinione. È molto molto bello, dice: Fermi cambiò completamente il mio stile di fare fisica, cioè lo stile di Fermi è qualcosa, diciamo, di tipo paradigmatico, e mi svezzò dalla struttura formale di gran parte delle università europee. Cioè via Van Isbergen aveva questo aspetto. Ecco, questo è Fermi. Fermi, Heisenberg qualche anno in più ma non tanti, e poi Pauli alla conferenza di Como del 27. Foto storica importante, perché Fermi ha la cilice all'occhietto lì. Invece nella richiesta di naturalizzazione, Fermi scrive che lui si è iscritto al Partito Nazionale Fascista nel 28, mentre invece vedete che nel 27, e ci sono documenti all'Archivio Centrale dello Stato in cui la sua iscrizione è del 27. Amaldi, per evitare ogni equivoco, dice addirittura che si è iscritto nel 29. Adesso, perché 28? Che è importante, perché nel 28 Fermi fu nominato membro dell'Accademia d'Italia, e Mussolini ha dichiarato: io l'ho nominato sulla base della sua rilevanza scientifica, non so nemmeno se era iscritto o non iscritto al Partito Nazionale. Figura di Mussolini, che non sapeva, però aveva dei rapporti totali. Comunque qui c'è la cinice. Dunque, poi la seconda osservazione riguarda il grande inquisitore. Aveva fatto questi commenti sarcastici nel 29 sui pietosi vagiti, forse è un po' soddisfatto nei lavori del 33-34, perché c'è stato questo svezzamento prodotto nei lavori di Focke e Heisenberg. Heisenberg ha quantizzato il campo di Dirac. E infatti Majorana dà rapidamente la sua formulazione dell'elettrodinamica quantistica, che è completamente, è una formulazione nuova, diciamo, completamente simmetrica rispetto all'elettrone e al positron. Questa è una pagina del manoscritto originale che è conservata alla Domus Galileana di Pisa. Purtroppo ci sono delle pagine mancanti, purtroppo alcuni dicono che quando l'hanno visto loro non c'erano, insomma ci sono delle pagine mancanti. È un manoscritto bellissimo. E qui, per esempio, vedete in questi righi c'è l'espressione quantistica della densità di carica e della corrente scritta tramite gli operatori di campo. È un articolo bellissimo. Sfortunatamente il manoscritto fu pubblicato solo nel 37 sotto la pressione di un concorso imminente per la cattedra di fisica teorica all'Università di Palermo. Io mi sono sentito proprio ieri sera un'intervista a Pontecorvo, in cui lui dice che in questo articolo ci stanno cose straordinarie, e Pontecorvo dice esplicitamente che nell'articolo ci sono nel senso potenzialmente le oscillazioni dei neutrini, non solo, ma ci sono, lui dice, addirittura la possibilità di oscillazioni neutrone-antineutrone nell'articolo. Lui lo dice e l'ha anche pubblicato. Questo è l'articolo pubblicato, bellissimo. Adesso l'osservazione è questa: se questo articolo, se uno vede il manoscritto, è databile al 33-34, se uno, anche perché a Pisa non c'è niente altro del periodo successivo al 33, se fosse stato pubblicato nel 34, Majorana diventava anche uno dei personaggi dell'elettrodinamica quantistica. Invece, naturalmente, è vero che il suo trattamento è molto elegante, c'è cioè il principio variazionale, eccetera, però chiaramente è un lavoro pubblicato nel 37, quindi il tempo è passato. Quindi questo lavoro è noto solo perché la formulazione simmetrica di Majorana permette una nuova descrizione delle particelle a carica zero che coincidono con le loro particelle. Questa è l'ipotesi del neutrino di Majorana, che è tuttora oggetto di importanti ricerche anche di tipo sperimentale, potrebbe avere anche delle conseguenze di tipo cosmologico. Questa particella di Majorana esiste nello stato solido, si chiama proprio Majorana, il Majorana esiste nello stato solido. Uno vorrebbe vedere se esiste anche a livello di particella elementare. Bene, allora io penso di essere rimasto nei tempi e questo era quello che volevo dire.
Di mescolare descrizioni diverse in un'unica rappresentazione, allora direi che se applichiamo questo criterio al meccanico quantistico di Schrödinger, direi che il meccanico quantistico di Schrödinger viola questo criterio qua, perché mescola il concetto di onda con il concetto di particella. Mentre mi pare
di aver capito, Schrödinger non c'è nessuna onda.
Come?
Non c'è nessuna onda a Schrödinger.
Non c'è nessuna, poi c'è la funzione di stato che viene descritta come. No, tu dici che non
è. No, è spazio di Hilbert. Anzi, loro, addirittura loro all'inizio non parlavano mai dello.
Schrödinger mescola la descrizione ondulatoria con l'isola corpuscolare. Mentre mi pare che se applichiamo il criterio di Hertz alla meccanica quantistica di Heisenberg, questa soddisfa il criterio, nel senso che non mescola, cioè non fa combinazioni di descrizioni diverse. Infatti loro fra l'altro antitetiche, è giusta questa lettura?
Sì, io direi di sì, anche se nel momento in cui poi viene riconosciuto che i due schemi sono sostanzialmente equivalenti, allora si sdrammatizza.
Sì?
Si sdrammatizza la situazione. Io ovviamente provengo dalla teoria quantistica dei campi, quindi per me esiste solo lo schema di Schrödinger. I campi sono campi di Heisenberg, non solo, ma non li devi nemmeno considerare su tutti gli stati, bastano i valori di correlazione dei campi nel vuoto, cosiddette funzioni di Whiteman, e tu ricostruisci tutta la struttura fisica, ricostruisci tutto lo spettro di particelle, ricostruisci tutte le sezioni d'urto dei vari processi e così via. Quindi io diciamo, d'altra parte anche Whiteman, c'è un articolo bellissimo in cui lui esprime questo. Quindi si fa una fisica, anche meccanica quantistica tipo atomo di idrogeno, si fa una fisica completa. Se uno prende Heisenberg e poi di tutti questi operatori moltiplicare tra di loro, prende i valori di attesa solo sul livello fondamentale. La meccanica quantistica è tale che i valori di attesa dei campi di Heisenberg, degli operatori di Heisenberg, sul livello fondamentale da tutta la struttura fisica, compresi gli altri livelli e compreso lo scatter, che è un LSZ però applicato al caso non relativista.
E questo è per il motivo che nelle descrizioni di Heisenberg gli stati non dipendono dal tempo.
Cioè, no, certo, quindi in un certo senso sono quasi irrilevanti, diciamo, no? Perché comunque è istruttivo vedere come appunto l'atomo di idrogeno o se volete l'oscillatore armonico dove si fa subito, prodotti delle P e delle Q di Heisenberg sul livello fondamentale danno tutta la fisica, compresi gli stati eccitati. Lui voleva fare però anche l'osservazione.
Io lo faccio dopo. Non c'è problema, assolutamente. Se non è staccata da questa l'osservazione, prego.
No, penso la differenza fondamentale a livello di relazione e di situazione. Cioè nel senso che se hai equazioni che sono non relativistiche, tipo Schrödinger, il numero di particelle è conservato, tu puoi ridurre a uno spazio di libertà un numero fissato, quindi a una procede logicamente uno schemario osservabile e unico, ma contestualizzato ad un settore, un affettino spaziale. Dice, ragazzi, quando è la relazione di distorsione relativistica, cioè quadratica quantomeno, purtroppo su schema non funziona più, diventa immediatamente una teoria meno invadi intrinsecamente. Però effettivamente l'unità è unica, la teoria.
L'osservazione è relativa a quello anche che dicevo questa mattina circa la datazione che Schrödinger fa nel 1922 della emissione, limitata solo all'emissione in realtà, dell'emissione di un fotone da parte di un atomo applicando la legge di conservazione dell'energia e della quantità di moto. La cosa singolare è che se tu scrivi queste leggi di conservazione sono le stesse che poi Compton e Debye utilizzeranno 2-3 anni dopo per spiegare l'effetto Compton, cosiddetto effetto Compton, cioè la diffusione dei raggi X con variazione di lunghezza d'onda. Naturalmente, siccome il lavoro di Schrödinger è stato completamente ignorato, né Compton né Debye lo citano. E la cosa ancora più divertente da un certo punto di vista è che nel 1938 Davison, dopo che Ives e Stilwell misurano l'effetto Doppler del secondo ordine relativistico come una verifica sperimentale della relazione del tempo, Davison fa un articolo su Physical Review in cui tratta l'emissione di un fotone da parte di un atomo come alla Fashion. Lui usa un formalismo spazio-temporale, quindi usa il quadri vettore nei J-Bunson, però anche lui non conosceva il lavoro di Schrödinger. La cosa, fra l'altro, anche questa che ho scoperto recentemente facendo quel lavoro sul raffreddamento laser, è che per esempio ho fatto leggere a Ennio Arimondo e Ennio Arimondo ha detto: ma io questo lavoro di Schrödinger non lo conosco, cioè i fisici che fanno il raffreddamento laser non conoscono la trattazione dell'emissione alla sovente in un fotone, come tutti i fisici, in generale molti fisici, che Schrödinger aveva fatto nel 1922. C'è stato un lavoro completamente ignorato, invece un lavoro di a mio giudizio, di estrema importanza.
Nella ricostruzione storica dei dati delle due informazioni è noto che nei quantistica abbiamo una contrapposizione, anche se puramente anche se poi si dimostrava che è stato più normale che la formale, lo schema di Heisenberg è lo schema di Schrödinger. Lo schema di Heisenberg per funzioni note delle note giustamente esistono ancora. Esistono in forma un po' particolare, sotto forma di vettori di stato di Hilbert, entrano un po' dalla finestra e vanno in precisa la posizione. Questo tipo di impostazione lasciò un po' insoddisfatti anche gli stessi. Tant'è vero che Jordan tentò di sviluppare, di svincolare completamente la formulazione dei vettori di Hilbert e fare una formulazione puramente algebrica con le altre leggi di Jordan. E si arrivò poi, che era un pomeriggio, si arrivò a un lavoro pubblicato sulla rivista russa di Wigner, von Neumann e Jordan, in cui tentavano l'algebrizzazione, se usare gli stigi, un po' di dirlo, della meccanica quantistica, svincolando completamente da questo. Ho letto che tutte queste ricerche poi sono sfociate nella formulazione che ci starà passaggio dell'Accademia Artistica. Però non sono ancora attento al massimo, però penso che ancora, da quello che ho visto, il cistolaggio dipende ancora dai lettori di Stato Hilbert e dall'algebra degli operatori. Quindi ancora si sentono gli stessi problemi che alla fine dei conti sono quelli dell'interpretazione di Coranica. In tempi recenti, in maniera piuttosto controversa, c'è stato un contributo di Fax del Perimeter che ha cercato di portare avanti una formulazione che farà meno delle funzioni d'onda, che lavora soltanto in termini di correlazioni statistiche alla base, per esempio. Lo stato attuale com'è di questo genere di cose? Cioè, abbiamo una formulazione vincolata da queste delle funzioni d'onda che abbiamo un sacco di problemi?
Vedendo le cose dal punto di vista operativo, si possono non introdurre mai funzioni d'onda, specialmente nel caso della teoria quantistica dei campi, in cui la cosa sarebbe molto molto complicata, sfruttando una caratteristica fondamentale della meccanica quantistica che la rende completamente diversa dalla meccanica classica. Se uno prende le funzioni di correlazione dei campi di Heisenberg sul vuoto, quindi sono le funzioni di Whiteman, allora queste rappresentano tutto il contenuto fisico della teoria, secondo certe regole che ovviamente uno deve estrarre. Quindi ovviamente le mie simpatie vanno ad Heisenberg, vanno a Whiteman, e quindi io direi che si può fare a meno di questa da un punto di vista concettuale. Naturalmente uno poi deve assorbire altre cose, per esempio la teoria di Lehmann, Simancic e Zimmermann per lo scattere, per esempio. Loro sono capaci di estrarre asintoticamente dal vuoto, sono capaci di estrarre quelle eccitazioni elementari che poi produrranno effettivamente gli stati di scattere, e si parte dal vuoto. Quindi le fluttuazioni sul vuoto dei campi di Heisenberg contengono tutta la fisica. Quindi uno in linea di principio potrebbe non parlare mai di vettori di stato, in linea di principio.
Bene, ringraziamo ancora il professor Guerra.
Il file o il problema?
Grazie.